Allora, dal libro di Giosuè leggiamo il capitolo 6, i primi 5 versetti, e poi i versetti dal 9 al 22, e poi dal Vangelo di Luca, capitolo 19, il versetto 1 e i versetti 5 e 6.
Ora Gerico era chiusa e saldamente sbarrata per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva, nessuno entrava. L'Eterno disse a Giosuè: Vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Voi tutti, uomini di guerra, marcerete intorno alla città, girerete intorno alla città una volta. Così farai per 6 giorni. Sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe di corno di montone, ma il settimo giorno girerete intorno alla città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando essi suoneranno a distesa il corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo darà in un grande grido. Allora le mura della città crolleranno sprofondando. E il popolo salirà ciascuno diritto davanti a sé. Gli uomini armati marciavano davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, mentre la retroguardia seguiva l'arca. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Ora Giosuè aveva comandato al popolo dicendo: Non gridate. Non fate neppure sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola fino al giorno in cui vi dirò gridate. Allora griderete. Così fece fare all'arca dell'Eterno il giro tutto intorno alla città una volta. Poi ritornarono nell'accampamento e lì passarono la notte. Giosuè si levò la mattina di buon'ora. E i sacerdoti presero l'arca dell'Eterno. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe di corno di montone davanti all'arca dell'Eterno avanzavano e suonavano le trombe. Gli uomini armati marciavano davanti a loro, mentre la retroguardia seguiva l'arca dell'Eterno. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno marciarono intorno alla città una volta e ritornarono poi all'accampamento. Così fecero per 6 giorni. Ma il settimo giorno si alzarono presto allo spuntare dell'alba e marciarono intorno alla città nello stesso modo 7 volte. Solo quel giorno marciarono intorno alla città 7 volte. La settima volta, quando i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. La città sarà votata allo sterminio, essa e tutto ciò che è in essa. Soltanto Rahab, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che sono in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. Ma voi guardatevi bene da ciò che è votato allo sterminio, per non essere voi stessi maledetti, prendendo qualcosa di ciò che è votato allo sterminio e rendiate così l'accampamento di Israele maledetto, attirando su di esso sventura. Ma tutto l'argento, l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati all'Eterno, essi entreranno nel tesoro dell'Eterno. Il popolo dunque gridò quando i sacerdoti suonarono le trombe. E avvenne che quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un grande grido e le mura crollarono sprofondando. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. E votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a fil di spada uomini, donne, fanciulli, vecchi e persino buoi, pecore ed asini. Giosuè disse quindi ai suoi due uomini che avevano esplorato il paese: Andate in casa di quella prostituta e conducete fuori la donna e tutto ciò che le appartiene, come le avete giurato. Amen.
Grazie, Rosy. È un capitolo meraviglioso. Poi lo riprenderemo. Poi andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 19. E dice così al primo versetto: poi Gesù, entrato in Gerico, la traversava. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Amen. Bene, potete accomodarvi, fratelli. Gesù è entrato in Gerico, la stessa Gerico di cui abbiamo letto prima nel capitolo di Giosuè. E sono capitoli bellissimi per chi ha iniziato a innamorarsi del Signore e si è innamorato anche della sua parola. Gerico era una città chiusa e saldamente sbarrata, per paura dei figli di Israele. Nessuno usciva e nessuno entrava. E l'Eterno disse a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Quindi era una città di gente valorosa, per di più fortificata. E poi c'è tutto il racconto che è bellissimo, bellissimo. Come il Signore opera, come il Signore ordina a Giosuè. E Giosuè a sua volta trasmette letteralmente quello che riceve dal Signore, gli ordini. Poi è anche bello vedere come prima c'è l'arca che va avanti, prima dell'arca ci sono quelli, i sacerdoti che suonano le trombe, 7 trombe, corno di montone, lo shofar. E prima ancora dell'arca vanno avanti gli uomini armati, perché è una guerra. È una guerra, loro devono prendere quella città. E poi il Signore spiega a Giosuè cosa deve fare, di non gridare le prime volte, di non farsi sentire. Sono tutte cose che, lette con calma, ti danno grande gioia e grande consolazione e grande insegnamento, perché ti insegnano proprio come il Signore opera nella vita dei suoi figli. Giosuè si levò la mattina di buon'ora per prepararsi, perché doveva andare incontro al momento in cui l'Eterno aveva stabilito. Quindi ognuno di noi deve prepararsi singolarmente, perché anche la nostra vita di credenti è una guerra spirituale. Sappiamo che lo dice nel Nuovo Testamento. Il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà di questo mondo di tenebre. E poi c'è l'armatura del cristiano, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede e la spada, che è la parola di Dio, con cui Gesù, quando fu tentato, ha scacciato il diavolo. Quindi queste sono le nostre armi per condurre una vita da credenti felice, vittoriosa, gioiosa, come dice il canto, con coraggio. Perché il canto cosa diceva? Io sono forte in Gesù. Poi anche nella Bibbia c'è scritto: io posso tutto in colui che mi fortifica. È veramente questo racconto, come tantissimi racconti della scrittura, come anche il passaggio del Giordano, sono racconti che sono un inno alla gloria del Signore, alla sua potenza. E se ci pensiamo anche nelle nostre vite, cosa ha fatto il Signore per far sì che noi arrivassimo a conoscere la sua parola? È venuto lui stesso personalmente a cercarci, è andato a scovarci personalmente, mi ha scovato nella feccia più feccia che ci poteva essere. Non che io fossi un ladro o fossi un delinquente, però tante cose facevano di me una feccia, perché gioivo nella feccia, nelle schifezze che all'uomo piacciono così tanto. E il Signore, scusatemi questo sfogo, il Signore è venuto veramente a cercarmi. Ha mosso delle persone, ha fatto sì che io incontrassi un giorno un, un bigliettino. Dopo, io andavo già a scuola di pittura, sono andato in due o tre scuole, in due scuole di pittura prima di arrivare a Cambiano. Però un giorno ho trovato un bigliettino con un bel quadro che aveva messo Ferruccio e delle parole che mi hanno detto: io devo andare lì, io devo andare lì, è più forte di me, io devo andare lì. E sono, quando sono andato lì, ho detto: io questa cosa non me la devo perdere, io devo restare qua, non me la devo perdere questa cosa, pur essendo completamente sballato di fronte alla parola del Signore. Ero completamente sballato, fratelli, completamente. Non capivo nulla di quello che c'era scritto e facevo tutto il contrario di quello che la parola diceva. Non voglio raccontarvi i miei peccati perché sono cose vergognose, brutte, che ognuno può immaginare cosa può fare un uomo quando vive da solo. Adesso non voglio parlare di me, ma voglio rendere onore al Signore. E rendiamogli onore con questo racconto di Giosuè. Infatti, tutta la scrittura, cari fratelli, racconta storie di redenzione e allo stesso tempo di giudizio. Di increduli che, convinti da Dio, Gesù dice che in Giovanni 16 l'opera dello Spirito è convincerci di peccato. Se volete lo leggo per non dire una cosa che non è supportata. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado io ve lo manderò, e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me, è Gesù che parla qua. Di persone quindi incredule, l'opera del Signore fa sì che persone incredule sono convinte da Dio, sono convinte, vuol dire non sono forzate. C'è anche scritto che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Quindi attraverso le situazioni che ci capitano nella vita, il Signore ci vuole convincere di peccato, ci vuole convincere che Lui è giusto e noi siamo nati sbagliati. Perché non che siamo nati sbagliati perché quando siamo piccoli siamo sbagliati, siamo bambini. I bambini sono innocenti. Abbiamo visto come il Signore ama i bambini. Gesù, lasciate che i bambini vengano a me. Non glielo impedite, dice. Il Signore ama i bambini perché sono innocenti. Però ereditano con la nascita questa ribellione che poi chi più che meno manifesterà nella sua vita. La ribellione a Dio. E quindi quando uno si convince del peccato nella situazione in cui si trova, perché il Signore ti viene a prendere nella situazione in cui sei da incredulo, accetta quando uno si convince del peccato le condizioni che il Signore pone. È il Signore che pone le condizioni. Noi non abbiamo voce in capitolo sulle condizioni. Vengono dall'alto le condizioni del patto del Signore per avere pace. E inizia quindi per queste persone una nuova vita, una strada che però non è priva di prove o di difficoltà, perché c'è scritto che stretta è la porta e angusta è la via che porta alla salvezza. Il Signore non ci promette di toglierci i problemi, ma di guarirci, fratelli. Anche a volte passando attraverso delle prove difficili, però c'è anche scritto che il Signore conosce e quindi ci permetterà la tentazione, però sarete tentati secondo quello che voi potete sopportare e nello stesso tempo vi darà il modo per uscirne. Perché la vita, anche se è piena di prove, chi ha fede come aveva Giosuè, come aveva Davide, come ha avuto lo stesso Gesù, nonostante le prove, cammina in questo percorso che è la vita con la sicurezza e la rassicurazione che c'è la presenza di Dio al proprio fianco, con una fiducia che il Signore interverrà a momento opportuno, fratelli, non quando vogliamo noi, perché noi dimentichiamo che magari ci comportiamo come dei bambini capricciosi. Il Signore vuole che cresciamo e che non siamo più dei bambini capricciosi, ma diventiamo uomini maturi. C'è scritto che cresciate all'altezza, alla statura perfetta di Cristo. Egli interverrà quindi nel momento opportuno. A noi però tocca fare la nostra parte, per quello che ci compete. Sappiamo cosa il Signore vuole da noi, conosciamo i comandamenti e abbiamo creduto nel Messia di Israele e Salvatore. Sì, Gesù è conosciuto anche come Salvatore di colui che credono in Lui. La vita, fratelli, può essere molte volte difficile, e io sono convinto di questo, perché il mondo è pieno di persone, di uomini che fanno la volontà del loro padrone. E il loro padrone, oggi come allora, è Baal. Baal significa infatti signore o padrone, che era una divinità cananea, era la più grande divinità che avevano i cananei. Però ogni credente che si rispetta, che è degno di questo nome, non si trova più a suo agio in queste cose. Ed è giusto, quindi, che anche se magari passa dei momenti difficili, è giusto desiderare la felicità, la gioia, la pace, il riposo, perché quindi ogni credente capisce che queste cose possono essere solo un dono che proviene dall'alto, da Dio. Non te la puoi fabbricare con le tue mani, la felicità, la gioia, la pace e il riposo. Il Signore vuole che ci riposiamo, vuole che ci riposiamo perché il corpo ha bisogno di dormire. Canaan era una terra piena di idolatria, dove la crudeltà e l'immoralità regnavano sovrane. Era totale la perversione di questa terra e di questi abitanti. Ho letto in questi giorni, ieri più che altro, che molti scavi archeologici hanno dimostrato e testimoniano quello che c'è scritto come abominio nella Bibbia, l'abbiamo citato l'altra domenica, Levitico 18, dal 21 al 24, che dice le cose che il Signore ha in abominio, e l'abbiamo letto, sono tutti peccati carnali, soprattutto uno dei più grandi, che era quello di uccidere i propri bambini facendoli passare per il fuoco. Sono state trovate delle sepolture di bambini carbonizzati, abbracciati uno attaccato all'altro. Dei resti che sono fossilizzati, sono diventati come fosse pietra e sono state trovate proprio in quelle terre lì, scavando. Questo hanno fatto gli archeologi. La conquista della terra di Canaan da parte di Israele, e quindi abbiamo letto che il Signore ha ordinato di votare allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando fil di spada uomini, donne, fanciulli e vecchi, e persino buoi, pecore e asini. Ma l'oro e l'argento faceva parte del bottino di guerra che gli israeliti dovevano prendere per mettere nel tesoro del Signore, perché Dio aveva in mente di uscire, se mi permettete, dall'arca e andare a vivere nel Tempio di Gerusalemme. La conquista quindi della terra di Canaan fa parte del giudizio di Dio per questi popoli, perché fratelli, questi popoli che sono stati sterminati non erano innocenti agli occhi di Dio. Questo ci insegna anche a valutare bene quando si parla di tanti argomenti. Questi erano depravati ed erano perversi, erano altro che induriti nel loro peccato, erano talmente sfrontati e sfacciati che oltraggiavano la legge di Dio, la volontà di Dio. Quindi erano indomiti nel loro errore, nel loro peccato. E quindi il Signore giudica i popoli. È questo che non fa tanto piacere ai ben pensanti, a coloro che pensano che l'uomo evolva, credono, non credono nella creazione, perché l'uomo sarebbe limitato. Credono che l'uomo si migliori. e quindi hanno in avversione un Dio che li può giudicare. Però in Genesi, al capitolo 15, al versetto 16, c'è scritto, qua Dio sta parlando ad Abramo, di cui abbiamo parlato domenica, ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché qui vuol dire nella terra di Canaan, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo. 400 anni prima, adesso le datazioni non sono proprio, perché non ho fatto uno studio approfondito sulle datazioni, perché ho letto solo quello che c'è scritto nella Bibbia, nel nostro manuale. 400 anni prima che Giosuè passi il Giordano e prenda Gerico, il Signore aveva detto questo. Gerico è una delle città più antiche della storia. Fu distrutta più volte e ricostruita. E le maledizioni che ha detto Giosuè, non l'abbiamo letto oggi, però nel capitolo 6, Giosuè maledice chiunque si azzarderà a ricostruire questa città. E così avvenne, se leggiamo nella Bibbia, ci sono stati al tempo, mi sembra, del regno di Israele, del regno di Giuda, non mi ricordo più, il re che governava Israele, ha fatto ricostruire. Ed è successo veramente come aveva detto Giosuè, ricostruirai queste mura, questa città, sopra i vostri figli, sulle ceneri dei vostri figli. Anche le porte c'è scritto. E così è avvenuto. Abramo visse attorno al 1850 e Giosuè attorno al 1300-1400 avanti Cristo. Però prendiamole con le molle queste informazioni. Ed era una città chiusa e saldamente sbarrata, era fortificata, c'è scritto qui. L'intera popolazione cananea però aveva udito come l'Eterno aveva prosciugato le acque del Mar Rosso. Cosa hanno fatto gli israeliti ai due re degli Amorei? Per cui il loro cuore era venuto meno e non vi era rimasto più coraggio nella città. Pur la Bibbia dicendo che erano valorosi guerrieri ed erano una città fortificata con delle mura ben fatte. E queste parole vengono da Rab, la prostituta, che leggiamo nei capitoli precedenti. Rab infatti aveva la casa sulle mura di Gerico, per quello ha potuto accogliere e nascondere i due messaggeri inviati da Giosuè. E quindi questa popolazione si chiuse all'interno delle mura della città nella speranza di resistere agli israeliti. Bisogna anche tenere presente, fratelli, che gli israeliti non arrivavano con una città, erano nomadi e quindi andavano alla guerra da nomadi e dovevano espugnare una città con mura alte e bastioni, con porte chiuse, ben serrate e con all'interno una popolazione di guerrieri valorosi. Però c'è la differenza che loro, assieme a Giosuè e assieme agli israeliti che camminavano e avanzavano verso questa città, c'era l'arca dell'Eterno. L'arca dell'Eterno rappresentava il luogo dove c'era la presenza del Signore. Non è che rappresentava, era il luogo dove il Signore era presente. E quindi si può dire che il Signore stesso avanzava con loro. Quando passa il Giordano, il popolo di Israele, con Giosuè, non appena i sacerdoti che portano l'arca mettono i piedi nel fiume Giordano, cosa succede? Le acque si fermano. E se leggiamo con attenzione, c'è scritto che si innalzano. Però anche dal punto di vista della dinamica della fisica, dell'idraulica, diciamo, è scritto in modo molto corretto. Perché c'è scritto che sì, le acque si alzarono e arrivarono fino a una città. Adesso vi leggo qual è la città. Le acque che scendevano dall'alto si fermarono e si elevarono in un mucchio fino molto al di sopra di Adam. Se noi guardiamo sulle nostre cartine e guardiamo la scala, è una città che da dove erano loro? Che loro arrivavano da Sittim, mi sembra, da Shittim, scusatemi, che è una località vicino a Gerico, però dall'altra parte del Giordano, a Oriente. Invece questa città, Adam, è a 25-30 km a nord. Quindi pensate la massa d'acqua che è stata accumulata, che per 25-30 km, quando abbiamo le inondazioni qui, ci spaventiamo. Lì c'è stato un evento che ha fatto sì che ci fosse creato un bacino di 25-30 km a monte, di dove i sacerdoti avevano posto i piedi nelle acque del Giordano. L'acqua quindi si fermò, e l'altra continuò a defluire verso il Mar Morto. E questo è anche molto bello, perché ci fa comprendere come la creazione stessa si fa da parte per cedere il passo al Signore che avanza, perché il Signore stava passando lì assieme a Giosuè, a tutti gli israeliti, ai sacerdoti, a tutti coloro che ubbidivano e portavano l'arca. Solo i sacerdoti potevano portarla, però il popolo era tutto subito dietro, non uno rimaneva indietro. E quindi ci fa comprendere come la creazione, o come la chiamano adesso i moderni, la natura, cede il passo al Signore che passa. Perché il Signore, l'uomo, quando studiava la fisica, pensava che la luce si muove in linea retta, ed è una legge giusta della fisica, una spiegazione giusta. Però un uomo che era, io credo, appassionato del Signore, perché amava il Signore, che era Einstein, ha scoperto che la luce si piega. E io credo che quindi nello spazio la luce fa una curvatura. Ed è stato dimostrato questo con esperimento. Quindi tutte le certezze che l'uomo aveva, con la luce si muove in linea retta. Il Signore ci fa comprendere che Egli piega la luce e dirige i venti come vuole, perché Egli è il Signore, come lo ha riconosciuto Rab, una prostituta. Basta leggere quello che dice quando arrivano gli esploratori. Lei prese i due uomini e li nascose, c'è scritto in Giosuè 2. Or prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini che li nascose in casa sua: io so che l'Eterno vi ha dato il paese. Una prostituta che aveva riconosciuto l'opera del Signore nella realtà, nel mondo. Una prostituta, fratelli. Vi ha dato il paese, che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, ciò che faceste i due re degli Amorei. All'udire queste cose il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno a motivo di voi, perché l'Eterno è il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Amen. Oserei dire a queste parole. Infatti questa donna è riportata in Ebrei 11:31 come esempio di fede. C'è scritto che ella non perì con gli increduli. Il Signore poi dice a Giosuè: vedi, io ti ho dato in mano Gerico. Ma questo non avvenne con un rito magico o con uno schiocco delle dita. Perché l'uomo, fratelli, vuole spettacolarizzare tutto, perché fondamentalmente è un incredulo, vuole tutto e tutto subito, senza Dio e senza, tantomeno, senza voler imparare una lezione da quello che gli capita nella vita, perché solo chi ha timore di Dio impara, fratelli. Avvenne infatti come il Signore aveva detto a Giosuè di fare, con i tempi che il Signore aveva stabilito. perché Dio voleva insegnare ai suoi uomini, quelli che non erano morti nel deserto e stavano per ricevere come prima generazione le promesse del Signore, la terra che Dio aveva anni prima dietro promesso ad Abramo. Infatti 7 sacerdoti portarono davanti all'arca 7 corni, lo shofar, 7 trombe di corno di montone. I sacerdoti portavano l'arca e gli uomini armati marciavano davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe, mentre la retroguardia seguiva l'arca. Erano compatti, fratelli, come deve essere un esercito. L'esercito sappiamo che se si sfilaccia, la testa e la coda si separano, può essere preda degli avversari. E così anche la Chiesa, fratelli, deve essere, per essere forte in questo mondo che è veramente un mondo che può essere come Gerico, come Sodoma, che si chiude alla parola di Dio. Si chiude perché non vogliono ascoltare quello che è il giudizio, ma anche è la redenzione. Perché il Signore col giudizio, dall'altra parte c'è la redenzione che ci propone. La retroguardia quindi seguiva l'arca. In silenzio girarono attorno alla mura della città una volta e ritornarono all'accampamento. E così fecero per 6 volte, fino a che al 7° giorno marciarono intorno alla città 7 volte, come il Signore aveva ordinato a Giosuè di fare. Giosuè disse: non gridate, non fate neppure sentire la vostra voce e non esca dalla vostra bocca alcuna parola fino al giorno in cui vi dirò gridate. Ma il 7° giorno si alzarono presto allo spuntare dell'alba e marciarono intorno alla città nello stesso modo 7 volte. Solo quel giorno marciarono intorno alla città 7 volte. La 7ª volta, quando i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. Ecco il segnale che il Signore sta per operare. Ogni credente, come gli israeliti del tempo, deve aspettare che sia Dio a intervenire, sperare in Lui e fare nel frattempo quello che Dio comanda. Perché quello che Dio ci dice non è un consiglio, molte volte sono consigli che il Signore ci dà per il nostro bene, però dobbiamo riflettere che quello che il Signore ci dice sono degli ordini. Non ci dite se volete, se non avete mal di schiena, se non avete male al ginocchio, se avete vinto la lotteria, allora andate. Andate nelle condizioni in cui siete, perché quello che io vi do vi è più che sufficiente per poter compiere la volontà di Dio. Anzi, quello che il Signore ci dà è veramente quello che ci resta e che nessuno ci può togliere, fratelli. Nessuno ce lo può togliere questo. Perché c'è scritto: fatevi tesori in cielo, dove la ruggine non consuma e dove il ladro non può arrivare a rubare. Quindi loro fecero esattamente come Giosuè aveva detto, fino a che il segnale fu dato, insieme al suono dello shofar. Gridate, perché l'Eterno vi ha dato la città. E c'è scritto che le mura crollarono sprofondando, senza che gli israeliti sparassero un colpo o assalissero queste mura. Non c'è stato bisogno, come non c'è stato bisogno di sacrificare Isacco, avendolo posto sulla pira di legno da parte di suo padre Abramo. Il popolo salì dritto di fronte a sé e sterminarono tutto, uomini, donne, fanciulli, vecchi, buoi, pecore e asini, perché Dio aveva dato quest'ordine come condizione per poter entrare ed avere il paese. C'è scritto, io ho trovato questo riferimento in Numeri 33, 51, 56, che la condizione per entrare è sterminare. Lo prendo brevemente. Distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le loro statue di metallo fuso e demolirete tutti i loro alti luoghi. Ma se non scacciate davanti a voi gli abitanti del paese, quelli di loro da voi lasciati saranno per voi come spine negli occhi e pungoli nei fianchi, e vi molesteranno nel paese che abiterete. E avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattare loro. Non ci sono compromessi, fratelli, nella fede. Nelle questioni spirituali non ci possono essere compromessi. Per quello che Gesù dice, se il vostro occhio vi occasiona di peccato, cavalo e gettalo via da te. Se la vostra mano vi occasiona di peccato, tagliala. Cioè, occorre prendere una posizione decisa e netta e separarsi. Separarsi da quello, non vuole il Signore che ci tagliamo una mano. Però può anche succedere che una persona perda una mano. Però è meglio entrare, dice Gesù, nel regno senza una mano ed avere però Lui al nostro fianco e nel nostro cuore. Perché vedete, fratelli, questo di Gerico, di come il Signore insegna anche agli israeliti, non gliela dà subito la città, gli fa prima girare una volta, poi due volte, fino a sei volte. Vuole insegnare ai suoi figli ad avere pazienza, ad aspettare che il Signore intervenga, coi tempi che il Signore stabilisce. Uno potrebbe dire, cosa, se il Signore è veramente il Signore, avrebbe potuto distruggerla in un attimo, in un secondo, allo schioccare. Ma questo non sarebbe servito agli israeliti per imparare la completa sottomissione agli ordini del Signore, alla sua volontà. Perché solo il settimo giorno, dopo aver girato sette volte attorno, la città non è. Le mura non sono crollate dopo che hanno girato sette volte, ma solo al suono dello shofar e all'ordine di Giosuè, perché il Signore si era scelto Giosuè come sua parola, come sua bocca, per poter dire ora il Signore ve l'ha data questa città e quindi prendetevela. Però ci sono purtroppo molti credenti che fino a che non hanno le spalle al muro e non si trovano in situazioni che sembrano impossibili da superare. Fino a che non si trovano, un po' come la storia del figlio prodigo, che è arrivato al punto di dover mangiare le carrube dei maiali per rendersi conto della sua situazione. Fino a che non ci sono le spalle al muro, uno non può vedere il Signore che opera nella propria vita. Chi per fede ubbidisce al Signore ed è, diciamo, accetta con semplicità quello che il Signore vede il Signore che opera nella sua vita, però purtroppo ci sono molti che finché non si trovano con l'acqua alla gola non prendono posizione e quindi non vedranno mai o vedranno solo in questo momento, in queste situazioni proprio difficili, l'opera del Signore che interviene nelle loro vite. Se i problemi sono grandi e insormontabili, e così a volte ci possono sembrare, fratelli. Aspettiamo con pazienza e non induriamo il nostro cuore e vedremo le meraviglie che Dio farà nella nostra vita. Se no, faremo sempre conto sulla nostra forza, sulle nostre capacità, sul nostro modo di fare per affrontare ogni problema che si presenta nella nostra vita. Faremo conto sulle nostre risorse. Ah, come sono bravo, ah, come sono intelligente, ah, come in passato ho superato queste prove. Però questo c'è scritto in 1 Corinzi 10:6, ci porterà a desiderare cose malvagie. Se, poi, se vogliamo lo possiamo leggere dopo. Quando dice che queste cose che abbiamo letto nell'Antico Testamento sono state scritte per nostro insegnamento, affinché noi prendiamo spunto da questi racconti, per poter imparare senza arrivare nelle situazioni drammatiche in cui sembra che non ci sia più speranza. Però proprio quando sembra che non ci sia più speranza, perché vuol dire che noi ci arrendiamo al Signore e lo invochiamo con fiducia ed egli stiamo sicuri che interverrà. Perché se ci comportiamo come coloro che fanno affidamento sulle proprie capacità, sulle proprie intelligenze, sulle proprie forze, terremo sempre Dio fuori dalla nostra vita, fratelli. Avremo magari conoscenza della parola di Dio. Potremo fare bei discorsi pomposi, bei discorsi impostati, anche con solennità a volte, però con la mancanza della verità e della sostanza. E solo chi ha un rapporto personale col Signore, perché il Signore ha promesso che il rapporto ce l'avrà personalmente con tutti coloro che credono. Non è che c'è il prete che riceve, scusatemi la parolaccia, che riceve diciamo il mandato da Dio e quindi affidiamo tutto a lui, ci pensa lui, noi possiamo andare in vacanza tranquilli, affidiamogli i nostri beni, la nostra vita completamente, perché purtroppo nelle cose spirituali non funziona come nelle cose del mondo, che ci può essere colui che se ne occupa e mi evoca la fatica. Dobbiamo fare la fatica noi personalmente, andare noi al Signore, e andare noi al Signore molte volte è scritto che la strada è stretta ed angusta. E non dobbiamo fare come coloro che informano il Signore a decisione già presa. Ah, guarda, Signore, ho deciso di fare così, andrà benissimo, perché ho già fatto così in passato, stai tranquillo, domani vendo tutto e me ne vado negli Stati Uniti, perché questa, secondo me, è la tua volontà. E il Signore dice, ma quando è che mi hai chiesto qualcosa? Tu mi poni solo di fronte quella tua decisione, ma non mi hai consultato precedentemente. Non hai chiesto se era bene o se era male che io prendessi questa decisione o intraprendessi questa strada per la mia vita. Quindi non bisogna informarlo il Signore a decisioni e a giochi già fatti, ma bisogna consultarlo. Consultarlo vuol dire che è lui che ci deve dare la risposta su cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare. E non siamo noi con la nostra volontà a decidere cosa è bene per noi e cosa è male per noi. La presa di Gerico, come il passaggio del Mar Rosso e il passaggio del Giordano, erano imprese umanamente impossibili, fratelli, erano impossibili, perché il Giordano c'è scritto che all'epoca esondava nel periodo e quindi ben oltre i limiti, e poi se riesce a fare un invaso di 25-30 km a monte, vuol dire che la massa d'acqua era pazzesca che c'era, come pure nel Mar Rosso, erano imprese umanamente impossibili, fratelli. Come pure queste muraglie così fortificate erano impossibili da prendere. Però c'è la differenza che Dio era con gli israeliti, era con Giosuè e fece sprofondare delle mura fortificate. Non come leggendo ieri ho letto una rivista, il National Geographic, che riporta la storia di Gerico e dice che le mura caddero per l'onda d'urto dello suono dello shofar e delle grida degli israeliti. Ebbene, questi dovrebbero pulirsi la bocca prima di scrivere cose di cui non hanno minimamente né conoscenza e nemmeno timore di dire. I credenti, fratelli, non devono ragionare in questo modo. Devono vedere il mondo secondo quello che il Signore vuole che comprendiamo, secondo i suoi occhi, non secondo i nostri occhi. Solo gli increduli possono dire che l'onda d'urto ha fatto cadere. Ma come fai? Come fai a dire una cosa del genere? Non hai nessuna, che poi è pure una rivista che si vanta di essere scientifica, non hai misurazioni, non hai niente di niente. Vedete che l'uomo, quando è incredulo, si appiglia veramente a cose folli. Canaan era una terra piena di crudeltà e depravazione e fu giudicata da Dio. Il popolo fu sostituito, fratelli. Fu sostituito, Dio voleva sostituire quel popolo con gli israeliti, che vi piacciono o no, che piacciono o no ai ben pensanti anche al giorno nostro, ai giorni nostri, scusatemi. Il Signore voleva sostituire quelle popolazioni con i discendenti di Abramo, perché avevano accettato di cuore di ubbidire alla sua legge. Il popolo quindi fu sostituito, anche se non completamente, perché l'uomo, gli israeliti, al tempo come oggi, come noi anche, facciamo sempre un po' di testa nostra e non ascoltiamo la lettera, quelli che sono le istruzioni e gli ordini del Signore. Il popolo, diciamo, fu sostituito. La terra quindi fu pronta per ricevere la benedizione e il riposo che Dio stesso aveva ordinato agli israeliti per mezzo della sua legge. Una terra dove si facevano sacrifici di bambini per avere il favore di queste divinità, che erano esattamente lo specchio. In questo caso si può dire che l'uomo si è fatto la sua divinità, perché le divinità erano crudeli come erano crudeli gli uomini che facevano tali opere e tali fatti. Una terra che parecchi anni dopo fu benedetta grandemente, fratelli. Lo vediamo ancora ai giorni d'oggi, quanto è benedetta questa terra in primavera. È tutta verde questa terra, con il deserto alle porte, è tutta verde, gli alberi pieni di frutta. Di tutto, il mare è pescoso, sono le risorse petrolchimiche al largo di Haifa. Tutto hanno, tutto, perché questa terra è stata strappata dalle mani di queste persone perverse che sono state giudicate da Dio ed è stata data agli ebrei per sempre, fratelli. Non voglio fare una questione politica, ma una questione di fede. Una terra parecchi anni dopo aver visto la presenza di Dio nell'arca che attraversava il Giordano e che ha benedetto gli israeliti del tempo con Giosuè. Vide sempre lì in Gerico la benefica presenza di Gesù, il Figlio di Dio e il Salvatore di tutti coloro che si ritengono peccatori e si affidano a Lui e credono in Lui. Lì su un sicomoro, Zaccheo, un sicomoro è un albero grandissimo, con dei rami che sembrano dei tronchi, pieno di frutti rossi, bellissimo, una cosa meravigliosa. È un albero imponente, ma allo stesso tempo bello da vedere, bellissimo. Zaccheo, quest'uomo che era un pubblicano, cioè un esattore delle imposte, che si era probabilmente arricchito, perché lui stesso poi lo dice dopo, ingiustamente si sforzava però di vedere Gesù, perché Gesù passava, l'abbiamo letto, Gesù è entrato in Gerico, l'attraversava. E quindi c'era quest'uomo che si sforzava di vedere questo Gesù di cui tutti parlavano. E sale su un albero perché era piccolino, su questo sicomoro. E cosa succede? Gesù stesso per primo vide Zaccheo. Alzò gli occhi e gli disse: Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. Scusatemi. Così la presenza benefica di Cristo nella nostra vita, fratelli, oggi deve entrare in casa nostra il Signore, si deve fermare per farci del bene, fratelli. Solo la presenza benefica di Cristo nelle nostre vite può abbattere le mura, aprire porte, rompere le catene spirituali che tanto ci hanno tenuto legati nella nostra storia. Perché la presenza di Dio rende possibile l'impossibile, perché Egli è il solo che ha detto sia luce e luce fu. Ha ordinato agli elementi di mettersi a posto secondo quello che è la sua volontà per poter creare un ambiente in cui l'uomo potesse vivere sereno e felice, che era la terra, l'Eden, che il Signore ci anticipa già attraverso la sua parola e il suo Santo Spirito. Solo stiamo attenti di camminare con Lui senza guardare a destra e a sinistra, perché Dio vuole renderci coraggiosi e forti, come fu Giosuè che gli disse: solo sii forte e coraggioso, sali davanti a te e quando il tempo e sarà il momento opportuno io ti dirò, urla e prendi la città, le mura cadranno e tu vai dritto davanti a te e non risparmiare nessuno, perché il Signore ci vuole forti e coraggiosi, come dei leoni, fratelli. Vuole che siamo leoni, Pecore, sì, nel suo gregge, perché lui ubbidiscono, ma leoni nel dichiarare. C'è scritto che quello che avete udito all'orecchio lo direte dai tetti. E lo direte dai tetti, come si può fare se non lo si grida, fratelli? Ecco, per questo il Signore ci vuole incoraggiare ancora oggi a lasciare da parte tutto quello che non fa parte della sua volontà e ci vuole convincere che questa è l'unica strada possibile. Non ci dice che è una strada facile, non ce lo dice il Signore, ma ci promette di stare con noi. C'è scritto: io starò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, nell'attesa che lui ritorni, perché il Signore ritornerà a ristabilire e a governare su questa terra. Quindi facciamo in modo di essere trovati, c'è scritto la parola, santi e irreprensibili, cioè in ordine di fronte a lui, alla sua legge e alla sua volontà. Amen.